che ne arrivo. Allora, questa parasha, questo Shabbat, oltre a essere Shabbat dove abbiamo due parashot, è anche Shabbat Chazak perché finiamo di leggere il libro di Shemot, e quando si finisce di leggere un libro si usa dire alla fine del libro Chazak Chazak Venit Chazek, ovvero siamo forti e rinforziamoci per leggere tanti altri libri. Come dice il Talmud, la Torah fa indebolire l'uomo. E quando uno ha finito un libro intero della Torah, potrebbe pensare di essere diventato debole. Allora noi gli auguriamo di essere forti invece, non essere debole, e di poter leggere tanti altri libri come quello che abbiamo appena finito. Per cui Shabbat è Parashat Chazak, Shabbat Chazak, Vayakhel Pekudei, due libri abbiamo, due Parashot. Poi è Parashat HaChodesh, ovvero leggiamo il brano relativo a Rosh Chodesh Nisan che sta per arrivare. Adesso non vi spiego bene il perché. E poi infine siamo Shabbat Mevarchim, ovvero Shabbat che benedice il mese intero di Nisan. Shabbat che precede Rosh Chodesh, il capomese, si chiama Shabbat Mevarchim. Per cui abbiamo questo Shabbat tantissime cose, ognuna di queste sarebbe sufficiente per giustificare una bella bevuta di vino e festeggiare e essere molto allegri. Per cui se ne abbiamo 5, dobbiamo bere 5 bottiglie di vino. E allora sappiamo tutte, prepariamo tutte queste bottiglie, perché qui Shabbat bisogna fare tanta allegria e tanta simcha. La parasha di Vayakhel inizia raccontando il fatto che Moshe Rabbeinu ha radunato il popolo per dare le leggi dello Shabbat e per insegnare le regole del tabernacolo, del Mishkan, ovvero santuario portatile del deserto. La parasha inizia prima di tutto con le regole dello Shabbat, per insegnarci che anche la costruzione del santuario, che è così importante, non può essere più importante dello Shabbat. Vuol dire che Shabbat è ancora più importante del santuario, della casa di Hashem. Per questo la parasha ci dirà prima le regole dello Shabbat e poi dopo ci dirà le regole del santuario. Adesso tutte queste regole qui sono state raccontate da Moshe Rabbeinu dopo che lui era sceso per la terza volta dalla montagna di Sinai. Abbiamo detto in passato che Moshe Rabbeinu sale una volta, scende con le tavole della legge e le rompe. Questo abbiamo detto la settimana scorsa. Risale una seconda volta e poi risale una terza volta. Quando scende dalla terza volta porta giù le seconde tavole della legge. E quel giorno era Yom Kippur. Se noi facciamo un calcolo di 40 più 40 più 40, da Shavuot, con i giorni in mezzo di interruzione, vedremo che arriviamo direttamente a Yom Kippur. Tra Shavuot e Yom Kippur ci sono esattamente 123 giorni. Ebbene, Moshe Rabbeinu viene giù dalla montagna per la terza volta, il giorno di Kippur, annuncia il perdono del popolo. E Dio, tra parentesi, ci dice, siccome in questo giorno vi ho perdonato per il più grande peccato che avete mai fatto, allora in questo giorno io vi perdonerò per i vostri futuri peccati. E Yom Kippur è stato stabilito il giorno del perdono e il giorno della Kapparah. Moshe Rabbeinu scende dalla montagna con le nuove tavole della legge, con il perdono del popolo, ma con la più grande notizia. Tra poco noi costruiremo una casa, una dimora per Hashem. Dio risiederà in questa dimora. Questa sarà la prova tangibile che Hashem ci ha perdonato per il peccato che abbiamo commesso. Dopo un peccato così grave, Bnei Israel volevano una prova. Volevano vedere che Hashem era rimasto fedele e unito a noi. Perché quando loro avevano peccato, allora la Shekhinah, la presenza di Dio, si era staccata dal mondo e si è elevata da questo mondo. E Dio si è allontanato da questo mondo. Ha detto io no, in questo mondo non ci sto più. Io la Shekhinah non la rivelo più nel mondo materiale. Gli uomini non sono degni per ricevere la mia rivelazione, la mia manifestazione divina. Quando Moshe Rabbeinu ha annunciato la casa, la costruzione della casa di Hashem e la rivelazione di Hashem in questa casa, questa è stata la prova tangibile che Hashem ha perdonato e perdonerà in futuro perché lui tornerà a rivelarsi dentro il santuario. Allora il popolo era molto felice di questo fatto. Tutto questo è avvenuto quando? Il giorno dopo Kippur. Mosè scende dalla montagna, tavole della legge, perdono del popolo, dice domani devo raccontarvi tante cose. L'indomani inizia a spiegare le regole dello Shabbat, il tabernacolo, eccetera. Molti chiedono perché non a Mosè non ha iniziato il giorno stesso che è arrivato. Scende giù dalla montagna, non poteva altro fare che raccontare tutte le regole dello Shabbat e qua e là. Perché aspetta al giorno dopo? Qualcuno di voi potrebbe darmi la risposta? Il grande commentatore della Torah e del Talmud, Rashi, ci dice così. Perché la parasha inizia con le parole Vayakel e radunò Mosè? Nessuna volta nella Torah troviamo la parola radunare. Perché qui viene usato questo termine? Perché Mosè Rabbeinu stava per dare degli insegnamenti molto molto importanti e non ha voluto dare questi insegnamenti così. Ha radunato e ha raggruppato, ha chiamato tutti, devono venire a partecipare, a ascoltare, eccetera, eccetera. Rashi da questa parola, Vayakel, radunare, deduce che non si trattava di Kippur, perché se fosse stato il giorno che Mosè scese dalla montagna con le tavole della legge, sicuramente tutto il popolo sarebbe venuto ad acclamarlo, gli sarebbe venuto incontro, non c'era bisogno di radunare, fare un'azione particolare di raduno. Da qua, dice Rashi, deduciamo che era il giorno dopo Kippur. Allora, cosa ci viene questo a insegnare? Che Bene Israel, il giorno che Mosè Rabbeinu scende dalla montagna, loro si vengono incontro a lui, si radunano incontro a lui, senza che lui debba fare un'azione particolare di raduno. Mentre il giorno dopo, quando lui gli racconta tutti gli insegnamenti, il Mishkan, Shabbat, eccetera, in quel caso lì Mosè Rabbeinu deve lui radunare il popolo. Perché? Bene, quando Mosè Rabbeinu arriva, immaginatevi dopo 120 giorni, le tavole della legge tante attese, le prime si sono rotte, le seconde sono arrivate appena fresche, fresche dalla montagna di Sinai, e benissimo vogliono ricevere la Torah, vogliono ricevere le tavole della legge. Immaginatevi in quella situazione, Mosè Rabbeinu dice, sentite, bisogna osservare Shabbat, bisogna fare questo, bisogna fare il tabernacolo. In quel momento, talmente erano presi, erano toccati da questa manifestazione, da queste tavole della legge, ed erano talmente devoti a questo ricevimento delle tavole della legge che non c'era più spazio nella loro cuore, nella loro mente, per ricevere altri insegnamenti e altri ordini. Mosè Rabbeinu vede questa situazione, capisce che non bisogna mai parlare quando una spugna è piena d'acqua, bisogna aspettare che la spugna si venga un po' strozzata. Allora uno deve sempre parlare quando c'è un orecchio che ascolta. Allora Mosè Rabbeinu dice, non è il momento di raccontare questi insegnamenti, aspetterò il giorno dopo, e il giorno dopo Mosè Rabbeinu raduna il popolo e gli racconta queste cose, questi insegnamenti. Allora, cosa ci viene questo a insegnare? Ci viene a insegnare diverse cose. Innanzitutto impariamo che Bene Israel, il giorno di Kippur, erano talmente presi nel digiuno, nel pentimento, erano talmente presi nel ricevimento della Torah che non c'era spazio per nient'altro. Anche la cosa più importante, il tabernacolo, la prova tangibile che Hashem sta per perdonare il peccato che loro hanno commesso, neanche per questo non c'è spazio. Nella vita, quando c'è un evento importante, bisogna talmente immergersi, essere devoti e concentrati, fino a tal punto che anche un'altra cosa importantissima non può avere spazio, perché quando si fa una cosa bisogna farla fino in fondo. Allora cosa fa Mosè Rabbeinu? Mosè Rabbeinu dice, queste cose qua gliele do domani, oggi non c'è spazio per questo. E l'indomani Mosè Rabbeinu raduna il popolo, venite, ora da dirvi delle cose molto importanti, Shabbat, eccetera, Mishkan, santuario. Da qua allora impariamo due cose. Impariamo che quando si riceve la Torah, quando si studia la Torah, bisogna talmente essere presi, toccati, attaccati in maniera profonda alla Torah, fino a che non c'è nessun, non ci deve essere nessun altro spazio per qualsiasi altra cosa, anche così importante. Dall'altro canto, un'altra cosa si impara, che nonostante la Torah sia così importante, così elevata, e quando uno si attacca alla Torah si attacca a Hashem, e arriva un'unione ad Hashem così infinita, comunque bisogna ricordare che non bisogna rimanere fermi lì, non bisogna rimanere chiusi nella yeshiva, nel tempio. Io non esco dal tempio, rimango a studiare tutto il giorno, no. La volontà di Hashem è uscire dal tempio e elevare il mondo, trasformare questo mondo in una dimora per Hashem, fare una casa per Dio, fare un tabernacolo, un santuario. Questa è la volontà di Hashem. Ed è per questa ragione che da una parte quando uno erano talmente immersi non hanno potuto ricevere nient'altro, ma dall'altra parte, nonostante questa profondissima immersione e unione con la Torah, Bene Israel, il popolo, ha capito che la volontà di Hashem non era quella di rimanere lì, ma di portare la Shekhinah nel mondo, e infatti il giorno dopo hanno iniziato la costruzione del tabernacolo, hanno iniziato gli ordini dell'osservanza della Shabbat, eccetera, fino al punto che Hashem si è rivelato dentro il tabernacolo e ha dimostrato al mondo intero che lui ha perdonato al peccato del vitello d'oro. La parasha ci racconta che c'era un personaggio molto particolare, che lui è stato quello che ha costruito il santuario. E volevo parlare un attimo di questo personaggio. Si chiamava Bezalel. Bezalel, insieme a Aholiav, hanno costruito il Mishkan. Chi era Bezalel? Bezalel era un ragazzino di 12 anni. Oggigiorno abbiamo in Israele un centro di artistico, di grafica, che si chiama Bezalel, proprio perché ha preso il nome del più grande artista, forse, del popolo di Israele, e più grande, forse, uno dei più grandi di tutti i tempi. Perché se voi leggete e riflettete su quello che ha fatto questo ragazzo di 12 anni, è una cosa incredibile. Innanzitutto Bezalel vuol dire nell'ombra di Dio, Bezel Kel. Questo ragazzo era super super dotato, era bravissimo, abilissimo. Da quando lui era nato, lui sapeva che il suo destino sarebbe stato quello di costruire il santuario. Quando gli hanno dato questo incarico di costruire il santuario, allora Bezalel si è dato da fare anima in corpo. E lui sapeva che la sua missione era quella di costruire il santuario, e con questo lui sarebbe morto, perché lui avrebbe terminato la sua missione. E comunque lui non ha mai esitato un attimo di darsi da fare, di costruirlo nella maniera più veloce e ottimale possibile. Dio ha detto, quest'anima è talmente elevata, talmente preziosa, che io la custodisco nella mia ombra. Bezel, che vuol dire nell'ombra di Dio? La custodirò nella mia ombra e la manderò proprio nel momento in cui ci sarà bisogno. Ebbene, sappiate che quando Hashem sapeva che gli ebrei dovevano uscire dall'Egitto, ha mandato Bezalel nel mondo. Bezalel è riuscito a prepararsi, costruire il santuario e fare una cosa che è un'opera incredibile. I ricami, le lavorazioni del santuario, si dice che è una cosa fuori dal mondo. Allora, quando Hashem ordina ad Moshe Rabbeinu di costruire il santuario, gli dice di fare gli oggetti del santuario, l'altare, la menorah, eccetera, eccetera, e poi di costruire il santuario. Bezalel dice a Moshe Rabbeinu, scusami Moshe, ma com'è possibile? Una persona prima costruisce la casa e poi ci mette dentro i tavoli, i mobili, o prima fai i mobili poi la casa? Ovviamente prima la casa, poi i mobili. Dice, allora perché tu mi dici di costruire gli oggetti e poi di costruire la casa? A rigore di logica dovrebbe essere il contrario. Allora Hashem dice a Moshe, un attimo solo. Allora Moshe consulta con Hashem e controlla e gli dice, sai cosa? Hai ragione tu. Prima la casa, poi gli oggetti. Allora Moshe Rabbeinu dice a Bezalel, guarda, io lo sapevo che tu sei un'anima speciale. Anche quello che io avevo imparato, tu sei riuscito a correggermi. La parasha racconta a proposito di Bezalel e dice così. Ed ecco a voi Bezalel, ben Uri, ben Hur, le Matei Yehuda. Dice Hashem a Moshe Rabbeinu, cosa ne dici di Bezalel per costruire il santuario? Hashem dice a Moshe, dice a Dio, senti caro Hashem, se per te va bene, sicuramente per me va bene, che domande ci sono? Allora dice Moshe Rabbeinu, dice Hashem a Moshe, no, se tu sei d'accordo va bene, se tu non sei d'accordo non va bene, non mi interessa che va bene per me. Moshe Rabbeinu va a fare la stessa cosa, va dal popolo e dice, sentite, ci sarebbe Bezalel che è la persona ideale per fare questa lavorazione. Voi siete d'accordo o non siete d'accordo? Io e Dio siamo già d'accordo. Il popolo dice, ma certo, se tu sei d'accordo e Dio è d'accordo, ma come possiamo noi dubitare di queste scelte? Certo che siamo d'accordo. E così viene scelto Bezalel. Ma da qua dice Talmud, una persona che deve imporre sul pubblico una guida, un insegnante, un poliziotto, deve essere sicuro che il pubblico lo desideri e lo apprezzi. Uno può imporre una guida al pubblico senza che il pubblico sia consapevole, sia consistente, che sia d'accordo di questo fatto. Per cui Bezalel viene scelto e insieme a lui sapete chi c'è? C'è Aholiab della tribù di Dan. Chi era la tribù di Dan? Era l'ultima delle tutte le tribù. Sapete che intorno al santuario c'erano tre tribù per ogni lato. Tre a est, tre a ovest, tre a nord, tre a sud. L'ultima di tutte le tre, quella che stavano proprio indietro, era la tribù di Dan. Sapete come si chiama la tribù di Dan? Si chiama Me'asef Lekol HaMachanot. La tribù che raccoglie tutti gli accampamenti, proprio l'ultima, proprio quello che raccoglieva tutte le cose perse, chi le trovavano? Le trovavano la tribù di Dan. A un certo punto la tribù di Dan si trova protagonista, un membro della sua tribù, aiutante di Bezalel nel nome di Dio, a costruire il santuario mobile. Cosa vuol dire questo, cari amici? Questo vuol dire che quando si è davanti a Dio non bisogna vedere di che tribù sei, cosa fai, chi sei, quanti soldi hai. Davanti a Dio non esiste questi calcoli. Allora, per questa ragione Bezalel, che era discendente di Yehuda, che era migliore delle generazioni, lui si incontrà e con Aholiab della tribù di Dan, la più bassa di tutte le tribù, e insieme loro costruiscono il santuario. Guardate che cosa succede qua. Questo ci ricorda un po' il concetto della Machazita Shekel, che il ricco non doveva dare di più e il povero non doveva dare di meno. Tutti uguali davanti al Padre Eterno. Sheshet Yamim Te'ase Melacha. Sei giorni verrà fatto il lavoro e il settimo giorno riposerai. La parasha non dice se sei giorni lavorerai, ma sei giorni verrà fatto il lavoro. Il lavoro non viene fatto da noi, ma viene, il nostro lavoro è un lavoro passivo, viene fatto il lavoro. Perché colui che fa veramente il lavoro è Hashem, che decide ognuno quanto guadagnerà. Noi dobbiamo solo fare un recipiente per raccogliere la benedizione che Dio ci manda, per cui il lavoro viene fatto da solo, dal Padre Eterno. Inizia la parasha dicendo, sei giorni verrà fatto il lavoro. Il settimo giorno sarà Shabbat. Innanzitutto, dal fatto che c'è scritto sei giorni verrà fatto il lavoro, lavorerai, alcuni imparano che una mitzvah è lavorare per sei giorni, non per cinque giorni e far riposare la domenica, ma per sei giorni bisogna lavorare. Ecco perché trovo abbastanza giusto è corretto di lavorare la domenica. Perché uno dice, io faccio la vacanza la domenica, no, la vacanza, il riposo e Shabbat. Certo, non è che uno deve lavorare non stop, però per differenziare il fatto che la domenica non è un giorno di riposo per noi, ma è Shabbat. Per questa ragione bisogna lavorare 6 giorni, dice la Torah, e non 5. Poi, la cosa molto importante che uno deve sapere è che quando lui lavora e guadagna, non è la sua fatica, il suo sudore a farlo guadagnare. Purtroppo la natura degli uomini sapete com'è fatta. Quando uno guadagna, ha successo, è sempre la sua bravura, la sua fatica, che bravo che è. Quando però fa una cosa che va male, perde dei soldi, subito inizia a invocare il Padre Eterno. Hashem, perché mi hai fatto perdere tutti questi soldi? Com'è Hashem? Ma scusami, prima quando guadagni è la tua bravura. Quando si perde è sempre Hashem che ti fa perdere. Come mai c'è questa contraddizione? Questa non è contraddizione, questo è l'uomo. L'uomo tende sempre a essere a darsi degli onori, essere orgoglioso, e tende sempre a dare la colpa a Dio quando c'è qualcosa che non va. Questo è proprio l'uomo al 100%. Per cui ci dice la Torah, attenzione, non illudetevi, Sheshet Yamim per 6 giorni, Teaseh Melacha. La Melacha viene fatta da sola, voi non dovete lavorare per guadagnare. Il computer il guadagno viene direttamente da Hashem. E sapete la famosa storia di una persona che era un grande Hasid e lui lavorava con le kolosho. E un giorno è arrivato dal suo Rebbe e gli ha detto: Rebbe, Rebbe, ho questo problema, quell'altro problema, come faccio a fare quella? Il Rebbe gli dice: senti, caro amico, caro alunno, io ho visto tante persone mettere le scarpe nei goloshe, però metterci la testa, questo non l'ho mai visto in vita mia. Non riesco a capire come tu possa mettere la testa. Sei totalmente immerso nel tuo goloshe, nel tuo lavoro, questo che... Viene la Torah. Ricordati chi è la vera fonte di guadagno, non è la tua fatica, non è il tuo sudore, non è il tuo correre, ma è Hashem, il Padre Eterno. E quando uno dipende da Lui e nelle sue mani, allora sicuramente il suo guadagno e il suo successo sarà molto, ma molto maggiore. Per cui 6 giorni verrà fatto il lavoro da solo e il 7° giorno, giorno santo, il giorno da dedicare al Padre Eterno. Quando Hashem ha creato il mondo, ha creato due parametri, due tipi di limiti. Il limite dello spazio e il limite del tempo. E ci ha detto di santificare il tempo e ci ha detto di santificare lo spazio. Perché queste due cose sono due parametri, due limiti del mondo principali. Ci ha detto di santificare il mondo, il tempo, facendo lo Shabbat. Una persona un giorno su 7 si riposa, si ferma, cosa fa lui? Eleva tutta la settimana, la trasforma in santità. Poi ci ha detto di costruire un tabernacolo, un santuario, un tempio, e ci ha detto di trasformare il mondo materiale e di renderlo una dimora per Hashem. Cosa facciamo quando noi prendiamo una casa, prendiamo delle pietre, facciamo un tempio? Noi dimostriamo che c'è la presenza di Hashem, che Lui è infinito, ed è per questa ragione che noi abbiamo questo concetto qui. Per cui, allora, Shabbat è la santificazione del tempo, il santuario è la santificazione dello spazio. Come mai è scritto prima Shabbat e poi è scritto il tabernacolo, il santuario? Si potrebbe dire che questo viene a insegnarci che tra i due parametri, quello che conta di più davanti a Hashem è il parametro del tempo, per cui la santificazione del tempo. Ed è per questa ragione che prima c'è la santificazione del tempo E poi c'è il santuario che è quello che trasforma l'oggetto, il mondo materiale, in santità. Allora, ripetiamo che i due parametri di tempo e spazio vengono santificati in questa parasha, per cui tutti e due sono uniti, sono molto forti e sono per questo tutti e due insieme. E anche, abbiamo detto, oltre ad essere insieme si potrebbe dire che il tempo, ovvero lo Shabbat che santifica il Tempio, magari è ancora più importante ed è per questo che viene anticipato. Al mese di Nisan, il primo mese dell'anno, come dice la Torah, Achodesh Hazeh Lachem Rosh Chodashim. Noi abbiamo il primo giorno dell'anno che è Rosh Hashanah, ma abbiamo il primo mese dell'anno che è il mese di Nisan. E la verità che per noi è molto più importante in un certo senso, la santità del mese di Nisan tramite piuttosto che la santificazione appunto dello spazio. Allora, il mese più santo dell'anno è il mese di Nisan. Nisan vuol dire miracoli, non miracolo, miracoli. Nisan viene dalla parola miracoli. Questo è un mese di grandi miracoli, ovviamente, di grandi prodigi, per cui questo mese non è che ha un nome casuale, ma ha un nome che rappresenta l'essenza di questo mese. Allora, nel mese di Nisan gli ebrei escono dall'Egitto, nel mese di Nisan succedono tante cose, ma il mese di Nisan è anche famoso perché è stato inaugurato il tabernacolo, il Mishkan, che noi appunto stiamo parlando, che abbiamo ricevuto l'ordine dopo Kippur, è stato inaugurato proprio il capo del mese di Nisan, Rosh Chodesh Nisan. Quando hanno inaugurato il Mishkan, sappiamo che i capi tribù hanno ognuno di loro portato un sacrificio. Per primo giorno, chi è che ha portato il sacrificio? Tutti pensavano alla tribù di Reuven, che è il primogenito. Hashem ha detto, no, mi dispiace, non sarà Reuven, ma sarà Yehuda. Yehuda è il capo, la guida, il leone, il re di tutte le tribù. Allora Yehuda dovrà lui portare per primo. Poi, dopo Yehuda, dice Reuven, adesso aspetta me. No, stai fermo. Prima Issachar. Issachar è la tribù che studiava la Torah. Hashem dice, come voi potete esistere senza lo studio della Torah? Per cui Issachar viene prima di te. Va bene, anche questo passa. Dopo due giorni di grande attesa, la tribù di Reuven, il primogenito, dice, adesso è il quarto giorno, adesso è il terzo giorno, tocca a noi. Hashem dice, no, adesso c'è Zevulun. Chi sono Zevulun? Sono quelli che mantengono Issachar, che hanno fatto un accordo, hanno detto 50-50. Noi lavoriamo per voi e vi manteniamo, e voi lavorate per noi e noi vi manteniamo. Cioè, ognuno divide lo suo merito. E così, cari amici, succede proprio questo, che Issachar e Zvulun anticipano entrambi la tribù di Reuven. Per cui il primo giorno abbiamo detto Yehuda che era il re, poi Issachar che studiavano la Torah, poi Zvulun che mantenevano Issachar, e poi il quarto giorno Reuven dice adesso tocca a me. Hashem gli dice giusto, adesso tocca a te, porta adesso il sacrificio. E così il quarto giorno porta Reuven, poi si segue l'ordine della nascita, Shimon, Levi, eccetera, eccetera. Cosa impariamo da questo fatto? Impariamo che il passaporto, che l'età non è quello che conta solamente. Impariamo che l'età non viene giudicata e valutata in base a un foglio di carta, un misero passaporto dove c'è un numero, quello tutto relativo. Il vero numero e la vera età è il nostro comportamento, sono le nostre azioni, sono l'esempio che diamo agli altri e come noi controlliamo le nostre tentazioni. Una persona può avere 50 anni ma vede una bella brioche, una pizza, una fetta di pizza, perde la testa e questo è uno che non riesce neanche a controllare un minimo di istinto. E questo è uno che è ancora bambino, pur avendo 50 anni. Perciò, ricordiamoci questo fatto qui, che Ruben non era il primo, c'erano altre tribù che avevano altri meriti maggiori. Prima c'era, abbiamo detto, allora Yehudah, Issachar, Zebulun e poi c'era Ruben. Siccome quando hanno inaugurato Mishkan, ognuna di queste capo tribù ha portato dei sacrifici in quel giorno, negli anni successivi tutte le tribù festeggiavano il loro giorno di inaugurazione, festeggiavano come il giorno di festa per tutto il popolo ebraico, ma in particolare per quella tribù. Allora, siccome per ben 12 giorni ogni anno non si faceva le suppliche Tachanun, perché tutti ricordavano l'inaugurazione del santuario, eccetera, eccetera, per questa ragione hanno stabilito i rabbini che nel mese di Nissan non si dice Tachanun in tutto il mese, ovvero non si dicono le suppliche. Per quale ragione? Perché siccome gran parte del mese è allegro, le prime 2 settimane sono felici per l'inaugurazione che avevano fatto del santuario, per questa ragione, allora, non nel mese di Nissan è un mese molto particolare. Un'altra particolarità di questo mese, oltre al fatto che non si dice Tachanun, è che si leggono i brani relativi ai Nesim, ai capi tribù che hanno sacrificato. Il primo mese di Nissan si leggerà il brano di Reuven, il secondo genere il brano di Shimon, e così ogni giorno si legge il brano relativo a quella tribù lì, ai doni che hanno fatto quella tribù in quel giorno. Per cui è molto importante che ognuno legga il brano dei sacrifici. E una cosa molto importante che Rebbe dice, se uno viene dalla tribù di Levi, perché è un Cohen o un Levi, sicuramente non è un Israel, non è una tribù di Shimon, non è una tribù di Reuven. Come fa lui? Perché lui deve leggere anche il brano relativo a tutte le altre tribù? Rebbe spiega che in realtà ogni animo, prima di venire in questo mondo, è già venuto in questo mondo e si riveste in tanti corpi. E a seconda del corpo in cui si riveste, a seconda quello prende quell'apparenza. Per cui, siccome appunto una persona che è della tribù di Levi, può darsi che però comunque la sua anima prima di venire in questo mondo era in un altro corpo che non era della tribù di Levi, eccetera, eccetera, per cui tutti leggono i brani relativi a tutti i Nesim e anche dicono se io sono della tribù di Reuven, eccetera, pure essendo della tribù un Levi che probabilmente viene discendente dalla tribù di Levi. Ebbene, cari amici, questo è il significato dei brani dell'inaugurazione del santuario. È importante che nel mese di Nisan, ogni giorno, dal primo al tredicesimo mese, leggiamo un brano relativo al sacrificio di quel giorno. E perciò, noi leggendo questi brani, saremo fonti di grandi benedizioni, come è scritto che questi brani sono molto profondi, secondo la Kabbalah, e bisogna recitarli. Nel Sidur Siachetra, quello che ho pubblicato, sono ben scritti i Nesim del mese di Nisan. Un'altra particolarità del mese di Nisan è che si usa fare la benedizione sugli alberi, bisogna cercare un posto dove ci sono almeno 2 alberi con 2 frutta e benedire gli alberi e ringraziare Dio per averci dato le belle creature, per averci dato gli alberi. Allora, nel mese di Nisan bisogna fare la benedizione, bisogna essere sicuri che ci siano 2 alberi di frutta che hanno fiorito e si può fare la benedizione. Tutto chiaro? Ci stiamo avvicinando alla festa di Pesach. Mangeremo le mazzot, il pane azimo, pane che non lievita, piatto. Non a caso dice lo Zohar che la mazzà è il cibo che alimenta la nostra fede. La fede è piatta, la fede è compatibile con chi si comporta in maniera umile, perché chi diventa orgoglioso è incompatibile con la fede. Come alimentiamo la nostra fede? Niente poco di meno che con la mazzà che è completamente piatta e ci ricorda che dobbiamo essere umili. Perciò la mazzà che mangeremo di Pesach ci rinforzerà la nostra fede. Quando iniziamo a sedere diciamo: questo è il pane dei poveri che mangiavano i nostri padri nella terra d'Egitto. E risaputo che al tempo del santuario loro non dicevano: questo è il pane dei poveri, loro dicevano: questo è come il pane dei poveri. Ha che ha lachmania, dicevano. E perché noi abbiamo cambiato e abbiamo detto: questo è il pane dei poveri? E non diciamo che questo è come il pane dei poveri? Su questo c'è una famosa storia che ci fa capire molto bene questo concetto. Un venditore ambulante che andava in giro con la sua cesta di cianfrusaglie che le vendeva in giro. Un giorno questo qui diventa ricco, diventa molto ricco, ringrazia Hashem e inizia a viziare sui figli, poi sui nipoti, poi qua, poi là. Un giorno la vita è come una ruota che gira sopra, sotto, sotto, sopra. Allora questo qua diventa molto ricco all'improvviso e inizia a essere felice da tutti quanti. E il giorno che lui è diventato molto ricco, cosa faceva? Rimetteva gli abiti di una volta, prendeva la sua cesta di cianfrusaglie e tirava fuori dei regali ai suoi figli e nipoti, faceva dei grandi regali, tutti: ah, che bello, grazie nonno, grazie. Un giorno abbiamo detto: la vita non ti fa mai sapere che tipo di scherzi che ti può fare. Un giorno lui torna a essere povero e di nuovo mette i vestiti una volta, di nuovo prende la sua cesta per andare in giro a mendicare e lo vedono i suoi nipoti: ehi nonno, dove sei con quegli abiti? Dove sono i regali? Gli dice il nonno: guardate, oggi io questi regali purtroppo li sto mettendo non per ricordare un passato, ma questi sono i miei veri abiti. Non è vero nonno, dove sono i regali? Insistono i nipoti. E il nonno purtroppo con lacrime agli occhi dice: purtroppo quest'anno è diverso, non è più come una volta. Quando noi ci sediamo la sera del seder, una volta cosa dicevano? Questo è come il pane dei poveri. Questo non è più pane dei poveri, noi non siamo più poveri. Abbiamo Dio, abbiamo il santuario, abbiamo la Shekhinah, ma non sai cosa ci manca. Però questo qua è quello che era al tempo del santuario, quando c'era la Shekhinah, quando tutti potevano vedere Dio con i loro occhi. Allora dicevano: questo è come il pane dei poveri. Ma noi non diciamo più come, noi diciamo: questo è il pane dei poveri. E questo è il concetto che noi ricordiamo da questa parabola, che appunto questo povero un giorno arriva a rimettere i vestiti una volta, ma non per ricordare un passato, ma perché questi sono i suoi vestiti. E così la stessa cosa, noi la mazzà che mangiamo oggi non è più un ricordo di un qualcosa di una volta, questo è il nostro vero vestito. Noi siamo veramente poveri, siamo scesi veramente. Questo non è più come il pane dei poveri, questo è il pane dei poveri, noi diciamo. Loro dicevano: questo è come, questo è quello, ma loro non avevano. No, no, noi siamo in esilio, abbiamo la povertà, e questo è il pane dei poveri. Per cui, cari amici, arrivati a questa conclusione, io vi saluto, aspettate, con la lezione della Pasha. E facciamo quella della casciutta adesso. Shalom, shalom.